Ciao cari amici, io di solito nei video affronto qualche tematica particolare, qualche tematica legata a ciò che succede a livello geopolitico, oppure in guerra tra la Russia e l'Ucraina, oppure come molti dicono la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'Ucraina. Sapete, io non mi definisco mai giornalista o non so, storico oppure neanche divulgatore. Io sono una persona curiosa, sono uno scrittore soprattutto, il mio mestiere è scrivere libri e io lo faccio. E a parte questo mi informo e con voi su questo canale, anche su altri canali, cerco di condividere le notizie che secondo me sono interessanti. E anche condivido le mie opinioni, cioè commento queste notizie. Per cui io vorrei invitare molti di non considerarmi giornalista, perché è un'altra categoria alla quale io non appartengo e non ho nessuna voglia di appartenere, con tutto rispetto per i veri giornalisti, che in Italia adesso sono pochi, ma ci sono. Sono onorato di conoscere alcuni di questi, ad esempio grande amico Paolo Liguori, che nonostante tutto continua a mantenere una posizione molto importante e un'obiettività su ciò che succede nel mondo. È una persona contraria alla guerra, è una persona che a mio avviso ha un importante opinione, modo di esporla, ma poi ci sono altri tanti giornalisti che io in Italia comunque considero degni di questo mestiere. Ho detto il nome di Paolo così è il primo che mi è venuto in mente, però ce ne sono anche tanti altri. Il problema è che il mainstream in generale è molto corrotto, molti giornalisti coraggiosi fanno fatica a riportare le loro notizie, di condividere quello che io chiamo realtà oggettiva, perché il termine verità è molto ambiguo, ognuno ha la sua verità, mentre la realtà oggettiva è quella che è confermata dai fatti e non può essere in nessun modo manovrabile. Quello che io vorrei condividere adesso con voi in questo video non si tratta di una notizia, non si tratta di realtà oggettiva legata a ciò che succede in prima linea o a livello geopolitico, è semplicemente un'esperienza personale che però a mio avviso merita di essere raccontata perché può aiutare a comprendere e a anche sensibilizzare in certo modo il nostro atteggiamento a ciò che sta accadendo nel mondo e dare una visione un po' diversa al processo in cui tutti quanti siamo coinvolti, al processo di guerra, di scontro, di ostilità, della sempre più crescente aria belligerante che sta consumando il mondo, ma soprattutto la nostra Europa occidentale. In pratica, io ancora dai tempi del servizio militare ho conosciuto molte persone che, in differenza mia, sono rimasti nell'esercito. Io non so se qualcuno di voi lo sa, se qualcuno ha letto i miei libri, anche se si tratta di romanzi, comunque in gran parte sono basate sulle esperienze vissute, anche se sono state ovviamente romanzate, a loro sono state date forme di veri e propri libri di narrativa. Comunque io ho prestato servizio militare nell'esercito e poi sono uscito fuori, mi sono licenziato quando è finito il tempo del servizio obbligatorio. Però ho conosciuto molti ragazzi con i quali siamo rimasti in ottimi rapporti, perché quel tipo di amicizia che si crea durante il servizio militare, soprattutto se siete coinvolti nei conflitti, dove la tensione è molto alta, dove è molto importante creare dei rapporti profondi con le persone che stanno vicino, perché bisogna avere fiducia di chi ti copre le spalle. Questi rapporti vanno al di sopra di qualsiasi tipo di relazione umana che esiste nella vita civile. Chi ha vissuto questa esperienza, chi è stato in guerra o anche nelle situazioni estreme, sa benissimo di cosa si tratta. Tra uomini si crea una specie di fratellanza che è però legata non all'appartenenza biologica alla stessa madre o al fatto di crescere insieme in un ambiente. Si tratta di questa esperienza drammatica, molto traumatica, attraverso quale uomini, spesso giovani, passano insieme, e questa esperienza li lega nel bene e nel male. Ci si vuole bene. E anche ci si odia, ma si rimane sempre insieme. Questa è una cosa che io ho notato sulla mia esperienza dopo essere uscito da questo mondo. E io ho molti quindi amici in Russia che continuano a prestare il loro servizio nell'esercito, nelle varie strutture delle forze armate in Russia e anche non solo in Russia, anche in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, perché ad esempio molti di quelli che io conoscevo, dopo aver fatto servizio militare in Russia, si sono trasferiti in altri luoghi. Io conosco la gente che fa servizio militare adesso da professionista in Transnistria, conoscevo qualcuno che faceva servizio militare in Ucraina, però loro. Quasi tutti quelli che io conoscevo con l'inizio della guerra o sono passati dalla parte della Russia oppure sono fuggiti dall'Ucraina perché per motivi diciamo, ideologici non vogliono combattere per gli interessi dell'Occidente. Comunque con molti di queste persone io sono in contatto. Tra queste persone c'è un uomo, lui ha un anno più di me, quindi adesso lui ha 45 anni. Adesso lui è colonnello dell'aviazione, lui ha fatto una importantissima carriera nell'aviazione. Quando io ho conosciuto questo ragazzo, lui era l'aiutante del pilota dell'equipaggio di un elicottero. E però suo sogno era quello di fare un'accademia militare e entrare nelle forze aerospaziale come pilota di un aereo. Lui all'epoca era finito in quella situazione come volontario perché in quel periodo se un giovane con primo anno di università, quindi all'interno dell'università, in Russia spesso ci sono le cattedre militari, sono obbligatorie. Quindi se voi andate in università in Russia, praticamente in tutte le università c'è la cattedra militare e voi già dopo primo anno siete gli ufficiali, siete tenenti minori, avete una piccola stellina diciamo, sulle vostre spalline. E quando finite l'università dipende dal modo in cui voi studiate, comunque se avete studiato bene potete finire anche con grado di tenente maggiore, sono tre piccole stelline, oppure tenente semplice, due stelline. Se avete finito l'università con una stellina sola, quindi con tenente minore, vuol dire che avete, insomma, studiato male nella cattedra militare. Ecco, questo ragazzo, dopo primo anno dell'università, quindi lui all'università è andato a 18 anni, a 19 anni lui era già al primo anno ed era già tenente minore, lui si è arruolato come volontario nell'esercito perché le università russe all'epoca permettevano di farlo, davano come tempo per arruolamento 2 anni di tempo, quindi una persona poteva togliersi dagli studi, andava nell'esercito, prestava servizio, quando tornava dall'esercito però non tornava all'anno in cui hanno interrotto gli studi, ma li contavano questi 2 anni come 2 anni di studi. C'era un programma particolare che in 6 mesi si davano degli esami, io non so bene come funziona, una volta mi hanno spiegato. Comunque integravano poi la gente sul terzo anno di studio. E in pratica questo ragazzo ha fatto questo percorso, cioè lui è andato come volontario. Con l'unica, diciamo, scusa, lui ha detto: io voglio però andare a volontario per imparare qualcosa nelle forze aerospaziali. Siccome ovviamente non l'hanno fatto avvicinare agli aerei da guerra, l'hanno messo nella logistica, nel trasporto, degli elicotteri. E lui, nella squadra di elicotteristi, era, un giovane tenente aiutante. Nella squadra di elicotteristi di trasporto, loro guidavano un Mi-8. In pratica, per farvi capire in poche parole che cosa faceva, era quello che era aiutante dei piloti, cioè quello che apriva le sportelle e faceva tutto quello che, diciamo, tutto fare. Lui non pilotava elicottero, però imparava, insomma, era già all'interno di questo mondo e è stato molto intelligente. Io con lui ci siamo conosciuti proprio durante questi trasporti, ci si parlava, siamo rimasti, diciamo, in ottimi rapporti. Lui qualche volta mi dava una mano quando io avevo bisogno di qualcosa, anche semplicemente passare un messaggio o qualcosa del genere. E lui alla fine è rimasto nell'esercito, ha finito l'università. Uscito dall'università tenente maggiore e poi ha fatto accademia militare. È entrato nell'accademia militare, lui ha fatto accademia militare e ha studiato per diventare pilota, pilota degli aerei. Ha fatto un percorso molto lungo e la sua, diciamo, lui voleva pilotare i caccia, però non l'hanno preso per pilotare i caccia, non so il motivo, lui non mi ha mai raccontato, ma penso che qualcosa è legato comunque alla psicologia, al carattere, perché lui è una persona, diciamo, molto meditativa. Forse per piloti di caccia serve una persona più impulsiva, non lo so, queste sono le mie. Come dire, la mia opinione, lui non mi ha mai raccontato di queste cose, però l'hanno preso per pilotare i bombardieri e lui è entrato nel servizio presso una squadriglia di bombardieri strategici. Loro si trovano da qualche parte nella zona di Arkhangelsk, una città che si trova al nord della Russia. Nella parte europea della Russia, e lì da qualche parte c'è questa base segreta con questi bombardieri strategici, e loro sono quei personaggi che nel caso di uno scontro nucleare dovranno portare i missili nucleari e lanciarli dalla rotta predisegnata. Quindi ogni anno loro fanno queste esercitazioni. Fanno i raduni, diciamo, il loro lavoro è molto di routine. Loro devono ogni anno fare il percorso che fanno i bombardieri nel caso se dovranno ricevere un ordine di colpire il paese nemico. Io con lui siamo rimasti in contatto, qualche volta lui mi scrive, in Russia c'è un particolare categoria dei militari che vengono considerati militari che svolgono servizi sugli obiettivi segreti. Quindi loro non possono avere un contatto con nessuno, non possono, quando loro ovviamente si trovano nelle loro basi, non hanno telefonini, niente. E lui quando mi contatta dal telefono di sua moglie e mi contatta nei momenti quando lui fuori ovviamente dalla sua base, fuori dalla sua, dal suo servizio e ci scambiamo delle, insomma, delle opinioni, parliamo. Poi lui è un ragazzo che legge molto, è un... Ancora oggi è molto attratto dalla fantascienza, quindi parliamo spesso anche di questo genere letterario che io approfondivo molto da giovane, mi piaceva molto la fantascienza sovietica, tutto quello che era legato alla cosmologia sovietica, mi piaceva molto, Ivan Yefremov, fratelli Strugatsky e tutti altri grandi autori russi, cosmologi russi mi piacevano molto, o Kirbulyov, ad esempio, era uno dei miei preferiti autori durante la mia adolescenza. E io con lui parlo di queste cose, anche del mondo, di tutto quello che succede, anche di cose banali. Comunque, lui, dal punto di vista, diciamo, di sicurezza, non potrebbe farlo perché. Loro sono di solito abbastanza sorvegliati questi personaggi, però comunque si vede che il telefono di sua moglie non è controllato, quindi io e lui parliamo tranquillamente ormai da anni. Recentemente ci siamo sentiti, lui mi ha detto: "Guarda, Nicola, ti voglio raccontare una cosa abbastanza preoccupante", perché ha detto: "È arrivato un nuovo piano di azione", perché loro di solito hanno i piani sempre stessi. Qua invece lui dice: "Hanno aggiornato il piano, è arrivato un piano nuovo. Abbiamo fatto una esercitazione congiunta con diversi altri unità, sempre aeree, e fa parte di un piano di una risposta a dei colpi che arriveranno dall'Occidente, e in pratica il senso del piano è annientare quei luoghi da dove l'Occidente può lanciare i missili oppure da dove alzano nel volo gli aerei. Che possono portare i missili, aerei, navi, sottomarini, tutto quanto." E ovviamente loro era una piccola parte in un grande disegno strategico che è stato provato recentemente, a quanto pare, in Russia. Lui mi ha detto: "Guarda che noi abbiamo fatto un'esercitazione che è durata per qualche mese, e niente di dichiarato, cioè tutto a livello di segretezza, proprio perché dovevano provare questo nuovo piano. E adesso questo piano ha sostituito il vecchio piano, perché secondo il vecchio piano loro dovevano lanciare missili in certi determinati luoghi, io non so dove, lui non mi ha mai detto. Adesso i luoghi sono aumentati e in pratica lui ha detto: "Se tu in Italia hai i tuoi parenti, amici, persone a cui vuoi bene, inizia a organizzare la loro evacuazione." E lui mi fa: "Guarda, io non voglio spaventarti, ma se succede qualcosa, se noi dovessimo attuare questo piano che noi adesso abbiamo messo in funzione, l'unico posto, diciamo minimamente sicuro, un po' più sicuro degli altri, sarà oltre alle montagne Urali, cioè in Siberia e all'est." E lui mi ha detto: "Io ti consiglio che se tu vedi che la situazione sta precipitando", perché lui ha detto: "Io non lo so se riuscirò ad avvertirti, se riuscirò a chiamarti, io non so quante volte ancora ti potrò contattare", perché comunque si capisce quando succede una situazione di questo genere, di solito le famiglie di queste persone vengono trasferite nelle basi militari, quindi vengono prese tutti gli cellulari, vengono subito impostate dei sistemi di sicurezza molto alti e uno non riesce neanche a avvertire i propri genitori di quello che sta succedendo, altro che amici che vivono chissà dove. E quindi lui mi ha detto questa cosa che mi ha suscitato in me un'enorme angoscia. Lui mi ha detto: tu, se vedi che la situazione sta precipitando, se vedi che dall'Occidente iniziano a spingere sull'uso delle armi nucleari, sull'uso anche delle armi nucleari tattiche, lui ha detto: se tu vedi che, ad esempio, ci sono troppi discorsi sul fatto che la NATO può utilizzare armi nucleari tattiche contro la Russia in qualche settore così, l'ho detto subito, prendi i tuoi familiari, persone a cui vuoi bene, spostali fuori dall'Italia, perché l'ho detto, l'Italia sarà polverizzata per prima. Io sono rimasto male, le ho detto, scusa, com'è? Cos'è questa storia? L'ho detto, guarda, anche prima noi avevamo come punti di destinazione, loro chiamano, tradotto direttamente dal russo, non si chiama l'obiettivo da colpire, si chiama punto di destinazione, cioè loro dove mandano i missili nell'ordine operativo non si chiama l'obiettivo da colpire o qualcosa del genere, si chiama punto di destinazione. E quindi loro mandano dei missili e ogni diciamo, unità ha i suoi punti di destinazione. Poi lanciano missili, quelli che devono attirare il sistema antimissilistico, che hanno testate, non hanno testate nucleari, ma hanno testate finte. Poi ci sono gli aerei che lanciano i missili veri con testate nucleari. C'è tutta una strategia, non si tratta di un semplice lancio e basta, c'è tutta una strategia di lancio molto studiata, che è anche combinata con altri tipi, altri portatori di armi nucleari, con sottomarini, con la flotta, con quelli che vengono lanciati dal terreno e così via. E quindi lui ha detto: noi, cioè la mia unità, ha come punti di destinazione punti che si trovano in Italia, che saranno colpiti per primi. Lui ha detto che sicuramente in Italia sarà colpito per primo il radar, che ovviamente quello va subito annientato, ma poi anche altri luoghi. E lui ha detto che sul territorio dell'Italia ci sono diversi depositi con le armi nucleari. Lui ha detto che gli stessi italiani non sanno quante armi nucleari realmente si trovano nel loro paese. Questa cosa mi ha stupito. E lui ha detto: noi comunque con quella quantità di missili che noi lanceremo sull'Italia, noi la polverizzeremo. Cioè lui ha detto: in Italia, dell'Italia non rimarrà niente. Io vi dico che dopo quella telefonata cioè questa cosa mi ha non sconvolto, mi ha ucciso dentro. Io da una parte ero grato al mio amico perché mi ha condiviso con me questa storia, dall'altra parte l'ho odiato perché ho capito che lui sarà, durante l'ipotetico scontro nucleare, lui sarà uno di quelli che lancerà i missili contro un paese che io amo, che è a casa mia, dove vivono tanti miei amici, il paese che io considero uno dei paesi più belli, più importanti al mondo, come culla della cultura occidentale. Dall'altro canto, io capisco che mio amico fa parte di un sistema di difesa di un grande paese che viene minacciato dalla NATO ormai da un sacco di tempo. E l'unica cosa che adesso io provo, dopo tutti questi, è successo un po' di giorni fa. Questa cosa io adesso ve la racconto perché ci sono voluti un po' di giorni per un po' metabolizzarla, per anche capire come raccontarvi, come questa cosa. E adesso l'unica cosa che mi è rimasta è l'angoscia. Lui è riuscito a trasmettermi questa angoscia che è veramente tremenda. Io spero che, sapete, mio amico probabilmente per via di tutta la vita ormai che lui vive facendo questo tipo di servizio, loro, per loro questi scenari apocalittici ormai sono normali, ormai fanno parte della realtà, perché giorno dopo giorno le fanno, come dire, li convincono che ciò che loro dovranno fare nel caso di una decisione estrema fa parte di un scenario normale. Quindi nessuno di loro si fermerà sicuramente a pensare: ma io cosa faccio? Ma dove sto lanciando i missili? Ma cioè, loro sono fatti per fare questo lavoro. E ovviamente per lui forse questa cosa fa parte della sua normalità. Per me invece è l'apocalisse. Io non voglio neanche accettare una cosa del genere come una probabile realtà. Cioè il mio cuore, la mia mente rifiuta di accettare questa cosa come una delle possibili varianti catastrofici verso le quali stiamo andando. Però, visto che lui mi ha parlato e visto che lui fa il lavoro che sta facendo, io credo che dobbiamo pensarci tutti bene di quello che sta succedendo, perché ci stanno portando verso vera e propria apocalisse che può finire molto male. Guardate, dopo questo discorso che mi ha fatto mio amico, lui me l'ha fatto qualche giorno prima dell'affermazione della Polonia, che la Polonia ha chiesto agli Stati Uniti d'America trasferimento delle armi nucleari. Cioè, mio amico mi ha raccontato, mi ha chiamato e mi ha raccontato questa storia. Dopo un paio di giorni io leggo questa cosa e dico: ma Cristo Santo, stiamo andando là. Ci stiamo avvicinando. Io ho questa angoscia che sale sempre di più. E non so come mai, ma questo mio amico ha riuscito in me a far diventare molto reale la prospettiva di questo apocalisse. Io mi rendo conto che prima, quando io raccontavo che sì, l'Italia rischia, il mondo rischia un'altra guerra nucleare. Se voi ricordate, anche con Giulietto Chiesa, con mio caro amico, parlavamo di queste cose durante incontri che abbiamo fatto insieme. Giulietto era molto attento alla questione di scontro nucleare. Lui sosteneva appunto che l'Italia, tra l'altro, anche in questo Giulietto aveva ragione. Adesso, a passare del tempo, le parole di mio amico hanno confermato quella che era la tesi di Giulietto già nel 2015, dove Giulietto diceva: guardate che l'Italia sarà tra le prime a essere colpita e polverizzata dai russi. E quindi siamo noi italiani che dobbiamo essere interessati a fare di tutto per evitare uno scontro nucleare, perché noi a uno scontro nucleare non sopravvivremo. Gli americani sopravvivranno perché loro si trovano dall'altra parte dell'oceano, chi se ne frega. Loro semplicemente, sotto primo colpo di armi nucleari russe, sacrificheranno l'Europa occidentale, ma loro rimarranno vivi, loro rimarranno illesi. Per loro rimarrà uno spazio strategico per prendere una decisione, per muoversi, per applicare qualcosa, ma gli europei no, noi italiani rimarremo polverizzati all'istante. E per questo motivo, nei nostri interessi di allontanare questa prospettiva, invece quello che io vedo adesso è come il governo italiano, i rappresentanti italiani, ma anche molti italiani accecati da questa strana voglia di fare la guerra. Tra l'altro, di solito chi condivide queste informazioni sono persone che le guerre non hanno mai fatte, non le faranno mai e non penso che comprendano di che cosa si tratta. Di solito sono dei beceri propagandisti oppure gente strumentalizzata oppure politici che hanno l'interesse personale e non so, loro, io non so di cosa loro pensano, che loro riusciranno a sopravvivere in qualche bunker, che all'ultimo momento con un aereo, con un jet super veloce riusciranno a abbandonare l'Italia e andare da qualche parte. Io non riesco a capire qual è la loro prospettiva di vita, perché ciò che loro stanno facendo è portarci tutti insieme verso l'apocalisse, verso la morte totale. E questa angoscia, se io penso anche alle parole di Giulietto, di quello che dicevamo nel passato, adesso non sono più, non le vedo più come dei scenari possibili. Adesso questa angoscia in me è vera e io riesco, non so, a percepire la realtà di uno scenario del genere. E questa cosa mi distrugge da dentro. Per questo volevo condividerla con voi, invitarvi di ragionare perché, cari amici, a mio avviso, in questo periodo stiamo rischiando tutto. Stiamo rischiando veramente di estinguersi tutti insieme. Da questa guerra nessuno uscirà vincitore, purtroppo. E per questo motivo va fermata. Va fermata, va chiusa e bisogna non solo fermarla, ma anche creare dei presupposti che una cosa del genere non si ripeta più, cosa che non è stata fatta, ad esempio, alla chiusura della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, queste sono le mie riflessioni, sottolineo, in questo video non ho riportato nessuna notizia, volevo condividere con voi la mia storia privata, i miei pensieri, la mia angoscia e invitare tutti voi a ragionare su scenario abbastanza drammatico verso il quale stiamo andando tutti quanti. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione. Se volete approfondire i materiali, le notizie, tutto quello che viene censurato dal mainstream occidentale, tutto quello che non viene raccontato per motivi ideologici, per motivi propagandistici, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Sul mio canale ho condiviso tantissimi materiali, video, fotografici, documenti, interviste, articoli tradotti da diverse lingue. Io cerco di raccogliere per i miei abbonati i materiali più interessanti, meno approfonditi in Occidente e più rilevanti dal punto di vista di formazione di un'opinione obiettiva. Quindi vi invito di unirvi a migliaia di persone che mi seguono sul mio canale, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie carissimi per la vostra attenzione, per il vostro sostegno e vi mando un forte abbraccio fraterno, vi voglio bene.